Vediamo ora quali sono i tipi di campioni probabilistici. Il primo campione probabilistico è il cosiddetto campione casuale semplice. La procedura per la costruzione di un campione casuale semplice è la seguente. Prima di tutto, individuare l'universo o la popolazione di riferimento. Poi dobbiamo reperire un elenco di tutte le unità della popolazione di riferimento, ad esempio, l'elenco anagrafico degli abitanti di un comune in ordine alfabetico. Terzo, stabilire il livello di errore che si intende raggiungere nella stima e quindi le dimensioni del campione. E quarto, estrarre dei numeri assegnati alle diverse unità in modo casuale fino ad arrivare al numero desiderato. Questa operazione si fa utilizzando la tavola dei numeri casuali. Un modo, alternativo che garantisce il criterio di casualità è il campionamento sistematico. Cosa significa sistematico? Significa che estrarremo una unità ogni k unità. Come si calcola k? Se l'universo è n maiuscolo e il campione è n minuscolo, k è dato da n maiuscolo diviso n minuscolo. Quindi k diventa in realtà il passo della nostra estrazione, quindi ad esempio in un elenco di 400, di 4.000 casi, noi vogliamo estrarne 400, quindi sappiamo che andremo ad estrarne uno ogni. Andremo ad estrarre con un passo di 4.000 diviso 400 e quindi ne estrarremo uno ogni 10, che è il nostro K. Poi l'altro tipo di campione probabilistico è il cosiddetto campione stratificato. In cosa consiste la stratificazione? Consiste nella suddivisione dell'universo in sottogruppi, che chiamiamo strati, secondo la modalità di una o più variabili strategiche per l'oggetto dell'indagine, da questi strati, separatamente si estraggono casualmente delle porzioni del campione. Allora, ad esempio, una variabile importante per l'analisi è il reddito. Quindi suddivideremo l'universo in sottogruppi, cioè in strati, per fasce di reddito e poi si procederà a estrarre casualmente porzioni del campione separatamente da ciascuno di questi strati. Ciò che otteniamo mediante questa pratica è di controllare la variabilità che è introdotta dalle variabili principali che si intendono studiare. Allora, facciamo un esempio. Se dovessimo analizzare gli operatori sociali del Friuli Venezia Giulia, una strategia di tipo casuale semplice consisterebbe nel procurarsi un loro elenco e poi estrarre i nomi casualmente. Se tuttavia ritenessimo che il tipo di professione potrebbe influire molto sulle differenze di risposta al nostro questionario, potremmo suddividere l'universo per figure professionali, ad esempio psicologi, assistenti sociali, educatori professionali, addetti all'assistenza e così via, e estrarre da ciascun gruppo separatamente una porzione del campione. Se si dovesse studiare, ad esempio, il burnout, sarebbe opportuno effettuare una doppia stratificazione, cioè per professione e per età, dato che ci si aspetta di trovare più burnout al crescere dell'età. L'operazione di stratificazione è utile solo se vi sono effettive differenze tra gli strati, cioè se io, ad esempio, nel nostro esempio, gli operatori di uno degli strati sopra proposti rispondono in modo diverso al questionario. Poi abbiamo il campione a stadi e a grappoli, che rientra sempre nei campioni probabilistici. La prerogativa di questi campioni è di alleggerire i problemi creati da una difficile accessibilità a delle liste che contengono i nominativi dell'universo. Allora si ricorre a campioni a diversi stadi. In che modo? Si costruiscono delle gerarchie di universi, ognuno con unità statistiche diverse, fino ad arrivare al tipo di unità che è di interesse della ricerca. Ad esempio, dobbiamo operare un campionamento di giovani italiani e ovviamente come possiamo fare un campionamento dei giovani italiani? Dobbiamo appunto campionare a stadi. Cosa vuol dire? Costruiamo un primo stadio che è composto dall'universo dei comuni italiani. Quindi per costruire un primo stadio costituito dai comuni italiani dobbiamo fare un'estrazione casuale, semplice o stratificata di un campione di comuni. Quindi prima di tutto campioniamo i comuni, ovviamente la ricerca non si può fare su tutti i comuni italiani. Una volta campionati i comuni, individuiamo i giovani iscritti alle anagrafi di questi comuni e costituiamo un secondo stadio. Operiamo quindi un'estrazione casuale in modo da costruire il campione sul quale faremo le nostre osservazioni che riguardano l'indagine. Vedete, quindi c'è un primo stadio, quindi operiamo a stadio o a grappoli, il primo stadio costituito dai comuni e in seguito, una volta operato l'estrazione casuale dei comuni, andiamo ad individuare i giovani, quindi il secondo stadio, andando a fare un'estrazione casuale nelle liste anagrafiche di questi comuni. Poi, oltre ai campioni probabilistici, abbiamo anche i campioni non probabilistici. E in questo caso abbiamo un primo tipo di campione, è quello che si chiama campione ragionato. E questa forma di campionamento ricorre molto spesso in indagini di tipo esplorativo o in indagini nelle quali si ha una scarsità di risorse. Indagini di tipo esplorativo, ricordo, sono quelle indagini appunto dove non abbiamo un livello di conoscenza o delle ipotesi che dobbiamo andare a verificare, ma siamo in una fase appunto di esplorazione di un fenomeno sul quale c'è poca conoscenza da parte della comunità scientifica e quindi appunto operiamo a questo livello, andiamo a condurre una ricerca di tipo esplorativo. La denominazione di ragionato riguardo a questi campioni viene dal fatto che la scelta del campione, anziché essere lasciata al caso, viene decisa dal ricercatore. In realtà non esistono delle regole fisse per la costruzione di un campione di questo genere. E la costruzione di questi campioni risulta essere molto utile, come ho detto, a livello esplorativo. Ma se noi stiamo facendo un sondaggio, stiamo facendo una survey, abbiamo dei campioni di tipo non probabilistico che risultano molto utili, e ce ne sono alcuni che sono anche molto conosciuti ed applicati. Quindi questi campioni, pur non facendo parte della categoria dei campioni probabilistici, vengono spesso utilizzati come surrogati. Fra questi il più conosciuto è quello che si chiama quota sampling, e viene molto usato nei sondaggi di opinione e viene scelto appunto con criteri non probabilistici dagli intervistatori. Allora, come operiamo in questo caso? Innanzitutto dobbiamo stabilire qual è la dimensione del campione, e abbiamo in questo caso immaginiamo di avere degli intervistatori che collochiamo in diverse città o in diversi quartieri, ai quali distribuiamo mediante una serie di criteri un certo numero di casi a ciascuno di questi intervistatori. Ad esempio, si chiede a ciascuno di intervistare un certo numero di studenti al secondo anno dei corsi di laurea umanistici. L'intervistato sarà poi lui che curerà di reperire, attraverso le sue conoscenze o mediante dei criteri accidentali, una serie di persone che rispondano ai criteri stabiliti dal ricercatore o dall'equipe di ricerca, fino ad arrivare al numero a lui assegnato. Quindi diamo solamente i criteri che ci interessa siano rispettati e il numero di interviste che devono essere condotte. Poi sarà l'intervistatore che si curerà le modalità di ottenere queste interviste sulla base dei più disparati criteri, che possono essere dalle conoscenze personali oppure da andare, nel caso degli studenti del secondo anno delle facoltà dei corsi di studio umanistici, sarà poi sua cura reperire queste persone che rispondono a questi criteri fino a raggiungere il numero a lui assegnato. Questa pratica consente di risparmiare parecchio tempo rispetto alle strategie casuali, e in un certo senso sono rappresentativi, perché il piano di assegnazione che viene fatto a riguardo a ciascun intervistatore avviene secondo dei criteri estremamente rigorosi in termini di strati e di stadi, in modo da rispettare una certa rappresentatività. Un tipo ulteriore di campione non probabilistico è quello che si chiama avalanga o snowball. Qui la scelta delle unità non è lasciata alla regola della casualità statistica, e invece di essere assegnata all'intervistatore, come abbiamo visto prima nella quota sampling, la scelta viene lasciata agli intervistati. Un intervistatore, ad esempio, individua una persona di un determinato tipo da intervistare. Quindi il primo passo sta all'intervistatore, trovare la persona che corrisponde alle caratteristiche richieste dalla ricerca. Fatta l'intervista, a sua volta si chiede a questa persona che è stata intervistata altri nominativi di persone che rispecchino le caratteristiche richieste, le quali intervistate indicheranno a loro volta altre persone con queste caratteristiche. Quindi è proprio l'idea della valanga, no? Che si va ad ingrandire utilizzando le informazioni che si ottengono dagli intervistati in questo caso, no? Quindi gli si domanda se la persona appena intervistata ha da segnalare altri che sarebbero disponibili a farsi intervistare per la ricerca che si sta conducendo. Si possono usare sia in forma diretta questo tipo di campionamento snowball, cioè chiedere se si fa l'intervista diretta face to face, intervistato o intervistatore, quindi si chiede i nominativi di ulteriori soggetti da intervistare, ma anche può avvenire ad esempio in un questionario postale dove si domanda appunto di indicare ad esempio nel caso di una ricerca su associazioni di volontariato ad esempio altre associazioni che operino nello stesso campo dell'associazione interpellata e che quindi allarga in continuazione il campione attraverso questo meccanismo di valanga. Ecco, questi sono diciamo i campioni che vengono più utilizzati, campioni di tipo probabilistico e campioni di tipo non probabilistico che vengono utilizzati nei diversi tipi di ricerca.